Sudafrica, Messico, India al voto, le sfide, gli obiettivi. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
This is a great day for democracy in South Africa. Voting has started throughout the country and it is going well.
It's a historic first for Mexico. Two women at the forefront of the country's presidential primaries.
In the world's biggest democratic exercise, India has announced that it will vote in national elections from the 19th of April, with the polls to be held over several weeks.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi due semplici domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane. La seconda, anche per voi nessun luogo lontano. Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici, ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console, come sempre, Valeria Bernardi. E come sempre per voi, ricordo il 349-238-6666, domande e commenti, siamo su X, su Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Mai come oggi mi preme ricordare la nostra playlist Spotify, Nessun Metallare Lontano, 4557 mi piace, ricordo l'obiettivo dei 5000 mi piace. 16.08, quasi 30 secondi qui a Milano, 19.38 e una manciata di secondi a New Delhi, capitale di un paese dove si sta votando per la tornata elettorale più lunga di quest'anno. Paesi diversi, tante le sfide e gli obiettivi per i governi che ne scaturiranno, tante economie nei programmi elettorali, parliamo di tre elezioni fondamentali. Sono tanti i motivi di interesse e sono anche particolarmente diversi. Queste elezioni possono essere storiche in maniera differente nei tre quadranti che pur sinteticamente analizzeremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Narendra Modi in India potrebbe rinsaldare il suo potere e procedere con quella spinta nazionalista hindu al suo interno e quel multilateralismo spinto in politica estera. In Messico il tema forte di questa tornata presidenziale è la relazione con l'ingombrante potente vicino, gli Stati Uniti, ma anche con quel semi-parastato che è l'organizzazione potentissima dei cartelli dei narcos. Infine, in Sudafrica, in maniera eclatante, ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione con l'African National Congress che potrebbe perdere il monopolio politico per la prima volta a 40 anni dalla fine dell'apartheid. Questi temi di quest'oggi, tre tornate elettorali, tre ospiti per raccontare tre momenti importantissimi in un anno, lo ricordo, il 2024 che vede più della metà della popolazione mondiale andare alle urne e oggi è una giornata particolarmente calda. Peraltro il New Delhi ha registrato oltre 52 addirittura, nuovo record incredibile, il che porterebbe anche in maniera un po' semplicistica a dire tornata elettorale molto molto calda, ma tant'è, anche dal punto di vista climatico. Detto ciò, per voi il 349-238-6666, mentre scaldate i polpastrelli raccontiamo brevemente altre notizie. E partono da una serie di scoop di testate diverse sul conflitto in Vicino Oriente. La prima della CNN, che ha fatto un'inchiesta dalla quale emergerebbe che tra le armi usate da Israele nell'attacco di domenica contro quel campo profughi di Rafah ci sarebbero anche munizioni di fabbricazione americana. Nel video condiviso sui social media che la CNN è riuscita a geolocalizzare confrontando dettagli tra cui per esempio il cartello d'ingresso del campo, le mattonelle sul terreno, è visibile la coda di una bomba di piccolo diametro, la GBU-39, che è appunto di fabbricazione statunitense, prodotta da Boeing, munizione ad alta precisione che è progettata per attaccare singoli obiettivi strategicamente importanti e causare quindi bassi danni collaterali. Tuttavia, l'uso di qualsiasi munizione, ha ricordato alla CNN un esperto, un analista militare esperto di armi esplosive, anche di queste dimensioni, dice, l'uso di qualsiasi munizione, anche piccola come questa, comporta sempre rischi in un'area densamente popolata. Fa scalpore anche un'altra inchiesta del Guardian, quotidiano britannico, e due siti di informazioni israeliani, 972 e The Local, invece, che raccontano di anni di intercettazioni e pressioni israeliane sulla procuratrice della Corte Penale Internazionale Fatou Bensoudah e poi il procuratore Karim Khan. Secondo questa inchiesta, alcuni ambienti israeliani, tra cui anche l'ex direttore dello Shin Bet, avrebbero condotto negli ultimi 10 anni una vera e propria guerra segreta contro la Corte, utilizzando appunto le agenzie di intelligence per sorvegliare, intercettare, hackerare, soprattutto fare pressione e diffamare i procuratori. Il tutto, secondo queste tre testate, è iniziato nel 2015, quando la Palestina è entrata a far parte degli stati in cui la Corte Penale Internazionale può indagare gravi crimini come quelli di guerra o contro l'umanità. Il tutto, naturalmente, mentre lo sapete, prosegue l'operazione militare anche a Rafah con i tanchi israeliani che sono dentro il centro della città. Nel frattempo, l'altro conflitto sta ponendo un vero e proprio dilemma a tantissime cancellerie occidentali sull'utilizzo delle armi fornite dall'Occidente a Kiev, lo sapete. C'è sostanzialmente un'autolimitazione, anzi un'eterolimitazione, che viene imposta a Kiev. Si dice puoi colpire soltanto nei territori occupati, non in territorio russo. Ebbene, l'amministrazione Biden starebbe valutando la revoca di queste limitazioni. Questo è uno scoop, ancora una volta, del Washington Post, e staremo a vedere, perché questo rappresenterebbe sicuramente quello che in gergo gli analisti, quelli bravi, dicono un game changer. Cambierebbe sicuramente lo scenario e le prospettive sia per Kiev che per Mosca. Un occhio va ai grandi network internazionali, perché quest'oggi, andiamo negli Stati Uniti, dovrebbe iniziare, dopo le istruzioni del giudice, la discussione interna tra i giurati, i 12 giurati che condurranno alla sentenza sul cosiddetto hush money, il caso penale che vede imputato l'ex presidente Donald Trump, accusato di aver divertito fondi elettorali per pagare l'ex pornostar Stormy Daniels, pagare per avere il silenzio, su una passata relazione tra i due. Lo sapete, vi sono capi d'accusa che contano 34 accuse di falsificazione di registri contabili. La pena massima che Donald Trump potrebbe vedersi comminato è di 4 anni di carcere. È l'unico processo dei tanti a carico dell'ex presidente che dovrebbe concludersi, e in settimana avremo la sentenza, prima dell'importante tornata elettorale di novembre. Velocemente, a proposito di processi, l'Alta Corte di Hong Kong si pronuncerà questa settimana sul processo dei cosiddetti 47 di Hong Kong. Sono 47 esponenti di spicco del cosiddetto fronte pan-democratico. Giuristi e attivisti dicono attenzione, che potrebbe avere enormi ripercussioni sulla reputazione della città, perché sostanzialmente, se vi fosse anche questa stretta, questa sentenza a carico dei 47 attivisti, Hong Kong diventerebbe sempre meno appetibile anche per il business internazionale. E poi immagino ne parleremo domani, sono state effettuate questa mattina perquisizioni al Parlamento europeo, sia a Bruxelles che a Strasburgo, nell'ambito di quello che la procura belga definisce un caso di corruzione e interferenza, nella quale parlamentari europei sarebbero stati avvicinati e pagati per diffondere propaganda russa attraverso il sito Voice of Europe. Erano i nostri sintetici dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Adesso però ci sono tre tornate elettorali da raccontare, iniziamo con quella messicana. Tanti temi anche economici che hanno a che fare con questa tornata elettorale. Quando López Obrador era stato eletto presidente nel 2018, così andiamo nel primo tema grande, aveva coniato lo slogan "abbracci non proiettili" per definire il suo approccio nei confronti dei cartelli. A differenza dei suoi predecessori, che avevano dichiarato una guerra senza quartiere ai cartelli e ai narcotrafficanti, López Obrador prometteva di combattere soprattutto le cause dell'affiliazione ai cartelli, le condizioni economiche e sociali, tutto quello che quel mix benefico che aveva reso così potenti i cartelli quasi da trasformarli a tutti gli effetti in un parastato nascosto che certamente non va a votare, ma che certamente prova a infiltrare la politica, anche quella sana messicana. Che tipo di elezioni stiamo raccontando? Beh, innanzitutto elezioni con un tasso di omicidi anche dei candidati altissimo, forse le elezioni più violente e sanguinare degli ultimi anni. Buongiorno e ben ritrovato, nel suo luogo lontano Roberto Darin, corrispondente Sole 24 ore del Sud America. Roberto, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, ho provato a ricapitolare i temi più importanti. C'è l'economia, c'è il vicino ingombrante statunitense, c'è soprattutto il problema gigantesco del parastato dei narcos messicani. Raccontaci un po' i motivi di interesse e le sfide per il nuovo presidente messicano una volta che si andrà alle urne, si schiuderanno e si sapranno i risultati.
Sì, quella messicana è una storia molto interessante perché il presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha raggiunto risultati economici importanti, eppure è molto contestato da destra e da sinistra. Questa è la prima specificità delle elezioni messicane. Nel 2023 l'economia è andata forte, è al 3.1, con un PIL cresciuto del 3.1%, nel 2024 un rallentamento, ma sta andando abbastanza bene, attorno al 2.4-2.5, e ha portato a termine qualche opera infrastrutturale, ma soprattutto ne sta mettendo a punto un paio importantissime. Una è il corridoio interoceanico, un'opera monumentale, che una ferrovia che dovrebbe mettere in correlazione in Oceano Pacifico e Oceano Atlantico, niente sì. meno che un concorrente del canale di Panama, per intenderci. Eppure viene contestato perché è un candidato storicamente di sinistra e ha dalla sua opere importanti che però hanno seguito la linea di un modello estrattivista, quindi di sfruttamento delle risorse naturali e purtroppo anche di distruzione ambientale. Quindi ha contro gli ambientalisti, ha contro i popoli indigeni, ha contro una parte della sinistra che gli rimprovera di essere stato troppo duro con i migranti. Con i migranti che transitano in Messico per arrivare verso gli Stati Uniti. Quindi lui ha delocalizzato d'accordo con l'amministrazione americana. Quindi sì. Il paradosso di un presidente che in termini economici ha conseguito buoni risultati, ma si è inimicato delle forze politiche importanti.
La voce
della sua parte.
Sì, la voce state ascoltando, quella di Roberto Darin, esperto di Sud America, ci sta soccorrendo nel capire l'importanza di questa tornata elettorale in Messico. Hai ben tratteggiato i nemici di López Obrador, le sue tante sfide, ma chi sono che potrebbero contendergli la carica di presidente, Roberto?
Allora, le due donne che sono più favorite sono Claudia Sheinbaum, che è un po' la sua delfina, e Xochitl Galvez, un nome di origine Otomi, quindi una cultura nativa. E la prima è, come dicevo, è di sinistra e la seconda è di centrodestra. I sondaggi danno molti punti a favore di Claudia Sheinbaum, di origine tedesca, e che ha un passato politico importante perché è stata governatrice della capitale di Città del Messico.
Sì.
E pare che riesca a portare a casa i voti necessari. Ecco, questo è il valore dei sondaggi, l'opinione dei sondaggi fino a questo momento. Un altro punto rilevante che va sottolineato è, io credo, in questa elezione, che ricordiamo, il Messico è un paese molto importante dove andranno alle urne 100 milioni di elettori, quindi stiamo parlando di grandissimi numeri, è che AMLO, il presidente in carica, grazie al nearshoring, cioè la politica degli Stati Uniti di privilegiare i porti più vicini e quindi mercati più vicini a dispetto della Cina, che invece è lontano, ha favorito ancora una volta l'economia messicana, che è diventato il primo partner della Cina. Quindi un altro risultato importante da un punto di vista economico. Però di nuovo i detrattori dicono: sì, saremo pure il primo partner della Cina, ma rimaniamo ad essere il loro garage di riferimento, il backyard, il giardino su cui attingere forza lavoro, ma invece l'intelligenza rimane a nord. Quindi di nuovo uno scontro nord-sud tra capitale e tecnologia, e il sud invece portatore di manodopera. Quindi anche qui AMLO riceve delle critiche piuttosto dure. Questo è il tema, che è piuttosto complesso. Non a caso Tesla sta investendo in Messico una gigafactory di 5 miliardi di dollari, però di nuovo con l'intelligenza a nord e la manodopera a sud. Quindi ecco, è un po' uno schema di produzione con le famose famose maquiladoras messicane, che sono le fabbriche di assemblaggio, sì, che stanno al confine lungo la cintura tra Messico e Stati Uniti, ma l'intelligenza, il capitale e la tecnologia sta a nord. Quindi è come se questo importante presidente di sinistra, che fa politica da molti anni, avesse un po' disatteso le aspettative di chi immaginava un nuovo modello di sviluppo.
E così non è stato. Roberto Darin, firma del Sole 24 Ore. C'è un altro aspetto che è gioco forza nascosto, perché è illegale, è totalmente criminale. Facevo riferimento a campagne elettorali particolarmente sanguinose. 36 candidati assassinati in un agguato, 45 le persone uccise perché collegate in qualche modo alle elezioni, 15 le persone rapite, decine e decine quelle che hanno denunciato una serie di minacce e di violenze. La stessa erede designata di López Obrador, la Sheinbaum, ha sperimentato la questione di sicurezza durante una sua campagna elettorale. So che è la domanda da miliardi e miliardi di dollari, ma potrà il nuovo presidente in qualche modo raccogliere l'eredità di López Obrador? Non ha funzionato gli abbracci invece dei proiettili. I precedenti, i precursori hanno provato invece i proiettili. Marines, ci fu una vera e propria guerra tra le forze di sicurezza messicane e i cartelli. C'è una ricetta che i candidati mettono in campo per mettere la parola fine allo strapotere dei cartelli messicani?
Più che una ricetta, uno slogan, perché lo si ripete da tanto tempo, e corredo dei dati che tu hai presentato, la sintesi è che ci sono 30.000 omicidi all'anno, 182.000 nei 6 anni di governance, di governo del presidente AMLO, la maggior parte dei quali legati al narcotraffico. La ricetta, naturalmente, come tu dicevi, è impossibile da mettere a punto, ma essendo legati al narcotraffico sarebbe un accordo serio, bipartisan e veramente sottoscritto da entrambi, produttori e mercato di consumatori in campo droga. Quella potrebbe essere la ricetta, certamente. Tutte quelle che sono state messe a punto fino adesso non hanno funzionato, ed è un business che funziona moltissimo. Messico e Colombia sono i paesi latinoamericani con più esposti in termini, certo, di volume d'affari per la droga.
Grazie mille. Roberto Darin, firma, corrispondente Sole 24 Ore dal Sud America. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
Grazie a voi.
Puntata tutta elettorale, questa di Nessun Luogo è Lontano, perché ci sono 3 enormi paesi, fra l'altro Roberto Darin ricordava la cifra, 100 milioni di elettori in Messico per scegliere il nuovo presidente. Più tardi andremo anche in India, dove i numeri sono decisamente di dimensione, di scala superiore, ma adesso però voglio raccontarvi del Sudafrica. Partiamo da una voce, quella del suo presidente in carica.
I am very delighted to be here.
Sono felice di essere venuto a votare qui con mia moglie, nel paese dove sono cresciuto. È stato bello venire qui e incontrare tante persone che andavano a votare. Queste persone stanno votando per la stabilità e la crescita della democrazia. È un grande giorno per il popolo del Sudafrica. È il giorno in cui deciderà il suo futuro, in cui dirà da chi vuole essere guidato. E io, nel mio cuore, non ho dubbi che i cittadini riporranno ancora la loro fiducia nel Congresso Nazionale Africano.
Queste le parole di Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, e fa bene a sottolineare l'importanza per il presente e il futuro del Sudafrica di questa tornata elettorale. Dal 1994, nelle 6 diverse elezioni, l'African National Congress ha sempre vinto e ha sempre ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Sostanzialmente ha governato da solo. 40 anni che c'è un governo monocolore in Sudafrica, 40 anni dalla fine dell'apartheid. Il voto di quest'oggi è per rinnovare 400 seggi del Parlamento. E probabilmente per la prima volta l'African National Congress non raggiungerà il 50 più 1 dei seggi stessi. Peraltro i sondaggi lo danno a circa il 40%. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta proprio con il Sudafrica, per darvi anche le ultimissime, il sentore, un po' che aria tira a Johannesburg. Le sfide, ve lo anticipo, sono tantissime, dalla corruzione che ha afflitto le tante denunce, l'African National Congress, l'economia, le enormi disuguaglianze, le carenze infrastrutturali. È un Sudafrica, un paese, il Sudafrica, che viaggia a diversissime velocità. Avete grandi eccellenze, l'Università di Cape Town, che scala per esempio le classifiche a livello mondiale, ambisce a diventare in qualche modo, lo è in parte, l'Harvard del continente africano, e poi allo stesso tempo è ancora le bidonville, le township, per meglio dire, così vengono chiamate, immense baraccopoli dove la criminalità è ancora molto molto forte, ci sono ancora tensioni di natura etnica, ci sono ancora retaggi postcoloniali che pesano sulla memoria e sulla coscienza civile dei sudafricani. E poi però ci sono storie che non ti aspetti, che hanno a che fare con la corsa allo spazio. Ancora una volta a ribadire, è un po' la cifra dell'intero continente, no? Le grandi differenze, il fatto che un singolo paese possa ospitare le township, le eccellenze universitarie, grandi disparità economiche in termini di redistribuzione della ricchezza, e poi la corsa allo spazio, perché Sudafrica in qualche modo è pioniere nel volgere gli occhi al cielo, mandare i satelliti marchiati appunto Sudafrica. Pensate che è dal 1999 che il Sudafrica concorre all'esplorazione spaziale. Peraltro è molto interessante, che cosa? Andare a valutare, a sottolineare la collaborazione sudafricana con chi? Beh, forse gli ascoltatori più attenti staranno già facendo il toto paese. Beh, con la Cina. Sudafrica peraltro membro del BRICS naturalmente. In vari e diversi settori aerospaziali c'è un'intensa collaborazione con Pechino. La China National Space Administration da sempre sottolinea che la cooperazione spaziale tra i due paesi si estende dalle operazioni vicino alla Terra fino alle esplorazioni in lunari e anche dello spazio profondo. Peraltro c'è anche grosso interesse, perché sapete che la Cina in questo momento sta quasi vincendo la corsa allo spazio con le sue missioni. La Chang'e 6 atterrerà il 2 giugno sulla faccia nascosta della Luna. Ebbene, nell'intento della Cina c'è coinvolgere molti paesi del BRICS in questa rinnovata corsa allo spazio, e il Sudafrica naturalmente, vista anche l'expertise e il fatto di essere pioniere nel continente africano, è sicuramente coinvolta in questa corsa. Detto ciò, io direi facciamo una piccola pausa dalla Space Economy marchiata Sudafrica all'economia delle borse, sentiamo come vanno i mercati e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Le elezioni in Sudafrica, un paese importantissimo per il continente africano, un paese che vi stavo raccontando ha i piedi ben saldati a terra, ma gli occhi saldamente rivolti al cielo, il paese pioniere per l'esplorazione spaziale, almeno per quanto riguarda il continente. Vi stavo dando conto della forte partnership con la Cina, ma anche quella con gli Stati Uniti è ben datata, anzi risale al 1999. E fra l'altro ultimamente anche una cooperazione con Elon Musk, che è un po' onnipresente quando si parla di corsa allo spazio, ha consentito a Sudafrica di lanciare in orbita dei nanosatelliti. Tenete conto che la tecnologia ormai viaggia proprio su questo tipo di dispositivi, sono molto più piccoli, più leggeri, più facili da mandare in orbita, la Costa d'Avorio l'ha fatto da pochissimo per esempio. Questo per raccontare cosa? Beh, innanzitutto che ha 13 satelliti attualmente in orbita in Sudafrica, ma che ancora una volta è un po' un classico del continente africano, grandi eccellenze tecnologiche in alcuni casi, grandi disparità di redistribuzione della ricchezza, le township, insomma sono tantissime le sfide per questa tornata elettorale, per chi andrà a eleggere i propri rappresentanti in Parlamento. Andiamo a Johannesburg, lo facciamo con Alberto Magnani, Sole 24 Ore, inviato per questa tornata elettorale. Alberto, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, stavo provando a enumerare le tante sfide per la futura leadership sudafricana. Partiamo però dalla grana grossa dell'African National Congress, che ragionevolmente non raggiungerà il 50%. E già questo è un momento storico per il Sudafrica.
Sì, c'è già chi sta parlando di una seconda transizione in avvio per la politica sudafricana, dagli anni dell'apartheid, della democrazia, e dalla democrazia a una democrazia più matura, più compiuta e necessariamente più plurale, perché l'African National Congress di fatto negli ultimi 30 anni è passato da un'elezione all'altra quasi come se fossero delle formalità per riconfermarsi al potere. In questo caso invece si tratta dell'elezione più competitiva che si sia registrata finora. L'elemento dirimente è che l'ANC potrebbe scendere sotto il 50% dei consensi, e di conseguenza trovarsi costretto alla ricerca di un'interlocuzione con partiti per formare una coalizione.
Sì.
Tanto è vero che l'interrogativo più pesante, più pressante, è quanto l'African National Congress perderà, perché in base alla percentuale di consensi persa si capirà se dovrà andare a cercare alleanze con partiti minori, quindi sì, facilmente controllabili, o con partiti maggiori, quindi più scomodi per la sua linea politica.
Alberto Magnani ci consiglia di ribaltare il nostro paradigma e la domanda delle domande quando si parla di elezioni, di quanto vincerà o quanto vincerà no e di quanto perderà, che vuol dire quale sarà il perimetro di alleanze e di collaborazioni dell'African National Congress. Alberto, davo conto delle tante sfide del Sudafrica, un paese che è colmo di contraddizioni, con una distribuzione della ricchezza veramente iniqua, con una alta borghesia molto molto ricca, con l'industria tecnologica, lo spazio, le eccellenze universitarie e poi le township. Quanto questa disparità economica entra nella campagna elettorale e quanto sarà dirimente?
Questa disparità è un argomento centrale nella campagna elettorale, ma anche nella percezione degli elettori, perché anche parlando, interloquendo con gli elettori che si sono accodati ai seggi già dalle prime ore della mattina, è emersa con una certa insistenza come in questi decenni sia cambiato poco. Quindi anche la stessa epopea, questo ricordo naturalmente glorioso della liberazione, inizia a sfumare, inizia un po' a sgretolarsi, soprattutto tra i più giovani, di fronte a una situazione di disuguaglianza che non sembra essere progredita in maniera significativa. C'è stata una fascia di popolazione nera che si è arricchita e arricchita in maniera anche considerevole, ma c'è la maggior parte della popolazione che rimane schiacciata su livelli di povertà e è insidiata da problematiche come la disoccupazione e l'incapacità di autosostentamento. Tutti i leader in corsa, a partire dallo stesso Ramaphosa che sta cercando il bis dopo il primo mandato, sì, a Pretoria, insistono sulla creazione di posti di lavoro, non è un caso, e oppure anche su tonalità, su toni più bruschi come gli Economic Freedom Fighters, la principale insidia da sinistra per l'African National Congress, che parla di nazionalizzare le miniere ed espropriare le terre ai proprietari bianchi, quindi andando a toccare una corda che evidentemente è ancora sensibile nell'elettorato nero del paese.
Non c'è dubbio, il tutto a 30 anni, così mi correggo perché ho detto 40, ho fatto male i conti, dalla fine dell'apartheid, quel 1994, quando la ANC ha liberato sostanzialmente il Sudafrica da quella incredibile zavorra e lo ha traghettato verso tempi migliori che non sono stati rosei come nelle aspettative. E tutte queste accuse di corruzione, Alberto Magnani, alcuni ascoltatori scrivono, ma insomma alla fine non è cambiato nulla, come sta vivendo la società civile questa sorta di ineluttabilità nel tenere lo status quo, questa corruttela imperante, lo è in tanti stati africani purtroppo.
Allora, da un lato c'è un voto inerziale, che lo definirei così, verso l'African National Congress, cioè c'è chi comunque si ostina a votare in un'ottica quasi di continuità storica, sì, anche rispetto alla tradizione. Ma dall'altro c'è non solo un disincanto crescente, ma c'è anche proprio una urgenza, un desiderio di cambiamento che si manifesta però, attenzione, non solo sull'African National Congress, ma su anche gli altri partiti in corsa, perché si tratta quasi sempre di forze che sono in realtà semplici scissioni dall'African National Congress. Quindi c'è la sensazione che l'urgenza principale sia proprio un cambio totale di leadership, un cambio di establishment, che quindi conduca a una sorta di repulisti delle vecchie gerarchie politiche che finora hanno retto il paese. Tanto per citare un paio di nomi, sì, gli Economic Freedom Fighters, che pure calcano la mano su questa agenda così radicale, sono nati come una costola più estrema dell'African National Congress. E per non parlare del caso emblematico di Zuma, l'ex presidente è tornato alla ribalta con un partito che si offre come alternativa a sua volta più radicale dell'African National Congress e si chiama addirittura come il vecchio gruppo paramilitare del partito negli anni del conflitto aperto. Quindi c'è un desiderio di cambiamento che però non riguarda solo l'African National Congress, riguarda forse la politica sudafricana nel suo complesso e il clima di corruzione elevatissimo che l'avvolge.
Grazie mille Alberto Magnani, firma inviato del Sole 24 Ore da Johannesburg, ci ha parlato proprio
grazie
da lì, Sudafrica. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Al 3, 4, 9. 3899-2386-666, domande e commenti, in parte le abbiamo risposte non citando tutti i messaggi, un po' di commenti, leggo un po' di stupore sull'Agenzia Spaziale Africana, è, lo ripeto, una delle tante cifre che ci consegna il continente africano accanto a situazioni totalmente disastrose. Poi vi sono invece passi fondamentali nelle ricerche, nell'high tech, in alcune che potremmo definire sorta di Silicon Valley proprio all'africana, è un'economia che cresce naturalmente con ritmi diversi a seconda della fascia latitudinale, a seconda del governo malgoverno, e staremo a vedere che risultato ci consegnerà domani questa nuova tornata elettorale. Adesso però è venuto il momento di cambiare ancora una volta, questo è un viaggio lunghissimo, più che altro stiamo macinando una serie di migliaia di chilometri in questa puntata in nessun luogo lontano, perché dobbiamo andare in India e lì veramente i numeri sono altissimi. Se, e ne abbiamo parlato a lungo in redazione quest'oggi, dovessimo scegliere, come dire, la dinamica più interessante per meglio cogliere il momento politico, che dura peraltro da alcuni anni, nel subcontinente indiano, dovremmo parlare dell'indu nazionalismo di Narendra Modi. Ha provato a sintetizzarlo in poche mosse, per così dire, il nostro Andrea Macchioni, poco più di 90 secondi, ascoltiamo.
In principio era l'RSS, un'organizzazione paramilitare nata negli anni 20 del Novecento, il cui obiettivo era ed è la diffusione dell'Hindutva, ovvero l'egemonia della religione e della cultura indù. A tutti gli effetti, un fascismo in salsa chutney, che mira a creare un Hindu Rashtra, una nazione indù. A distanza di un secolo, il principale fautore di questa ideologia è il BJP, il partito al governo del primo ministro Narendra Modi, altamente favorito per un terzo mandato. Ma nel XXI secolo, come si applica concretamente l'Hindutva? Ecco la ricetta di Modi in 10 punti. 1. Modificare la legge per la concessione della cittadinanza escludendo esplicitamente i musulmani. 2. Permeare la politica nazionale di induismo. Eclatante la celebrazione religiosa per l'inaugurazione del nuovo Parlamento indiano. 3. Modificare i libri di testo scolastici minimizzando il peso storico della dinastia musulmana dei Mughal, che ha regnato l'India per 3 secoli. 4. Cambiare i nomi delle città con un retaggio coloniale o musulmano, oltre al nome stesso del paese. Non più India, meglio l'antico termine sanscrito Bharat. 5. Vietare il velo nelle scuole e nelle università. 6. Erigere templi indù sulle macerie di antiche moschee distrutte dalla furia religiosa. Esemplare il caso del tempio di Rama ad Ayodhya. 7. Criminalizzare le conversioni all'Islam e i matrimoni intraconfessionali. 8. Alimentare teorie complottiste come quella della jihad dell'amore e della jihad halal, perché minano l'integrità della nazione. 9. Chiudere un occhio sulle violenze dei co-vigilantes, squadroni dediti a spedizioni punitive contro chi commercia carne di mucca. 10. Revocare l'autonomia del Kashmir, stato a maggioranza musulmana al centro delle tensioni con il Pakistan. Al netto della legalità costituzionale di tutto ciò, emerge un problema pratico. L'India è un paese grande come un continente, dove vive 1.400.000.000 di persone, che professano 6 religioni distinte. Le etnie sono centinaia, si parlano 1.500 lingue, di cui 22 riconosciute ufficialmente, scritte con 14 alfabeti diversi. Davanti a questa ricchissima diversità, riuscirà Modi nella sua missione?
Mission Impossible, potrebbe dire qualcuno. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Diego Maiorano, insegna storia contemporanea dell'India, Università Orientale di Napoli. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie per essere con noi. Professore, stia con noi, perché a me risulta che ci sono 2 grossi problemi a New Delhi. Il primo è il caldo asfissiante, il secondo è il traffico.
Nessun luogo è lontano.
primo giugno prossimo si chiude la più lunga e grande a livello di popolazione tornata elettorale di quest'anno, il 2024, un anno record. Col professor Diego Maiorano, tra pochissimo, Università Orientale di Napoli, proviamo a trarre qualche conclusione e a fare qualche scenario. Nel frattempo si dipana, me lo segnala Antonio Taglia, a son di Breaking News, l'affair linea rossa, possiamo ribattezzarlo così. L'Occidente consegna le armi all'Ucraina, l'Ucraina però non può utilizzarle in territorio russo. Anche il Canada si accoda e dice: per noi non ci sono limitazioni. Questa è una dichiarazione del ministro degli esteri, la ministra degli esteri canadese. Ci torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Partiamo invece dai numeri, professor Maiorano, perché è la più grande, più numerosa, più grossa, non so neanche io che aggettivo usare, democrazia al mondo, che si è recata al voto, si sta recando al voto, e gioco forza deve farlo nel corso di lunghe settimane. Già questo è un motivo di interesse per noi occidentali.
Sì, l'India è la più grossa democrazia del mondo, secondo me, e vota nell'arco di un mese e mezzo, in 7 giorni, in 7 fasi. Ci sono circa 1 miliardo di elettori e centinaia di milioni di macchinette elettorali per il voto elettronico, decine e decine di migliaia di personale di sicurezza. Si vota in stati che hanno una guerra civile in corso, altri che sono occupati militarmente, altri estremamente remoti, quindi è una operazione burocratico-amministrativa assolutamente spiazzante nella sua immensità, e quindi ci si impiega tanto tempo.
Sì. La voce del professor Maiorano, Università Orientale di Napoli. Quanto è scontata la rielezione di Narendra Modi, la vittoria del suo partito, il BJP?
Ma se mi aveste fatto questa domanda 2 mesi fa avrei detto che era scontata. E poi la campagna elettorale invece ha aperto dei spazio per una sorpresa, diciamo. Ci sono i dati sull'affluenza, per esempio, che non fanno ben sperare al BJP. Ci sono alcune fonti interne al BJP che dicono che i sondaggi interni non sono così favorevoli come all'inizio. C'è il comportamento erratico di Modi, che ha cambiato completamente stile rispetto all'inizio della campagna elettorale, e molti ci vedono una qualche forma di disperazione. Quindi secondo me c'è più spazio per una sorpresa che all'inizio della campagna elettorale, ma detto questo rimane assolutamente il favorito per rimanere al governo.
Professor Maiorano, che cambiamenti possiamo ipotizzare, se casomai vi saranno, in quel comportamento, soprattutto in politica estera? La postura indiana abbiamo definito un po' un battitore libero, no? Cioè a seconda dei dossier si rivolge all'uno o all'altro interlocutore, e in qualche modo forse anche si candida alla guida del vero sud globale del mondo, espressione che a noi non piace tantissimo qui nel suo luogo lontano, ma magari un giorno ne conieremo un'altra un pochino più neutra e che restituisce dignità anche a un sud del mondo che, lo ricordava giustamente, 1 miliardo di elettori, 1.400.000 persone, mi sembra un po' riduttivo chiamarlo sud del mondo. Detto ciò, che cosa ci possiamo aspettare da questa nuova tornata elettorale? Un nuovo BJP, un po' più vittorioso, un po' meno vittorioso, un nuovo Narendra Modi, diciamo un po' più forte, un po' più debole, ma in politica estera ci attendiamo cambiamenti o continuerà questa carriera da battitore libero?
Io direi che la carriera da battitore libero continuerà. Se c'è una cosa sulla quale l'India non è divisa è la politica estera. C'è una grande comunione di opinioni su come l'India debba condurre la propria politica estera, ed è proprio quello che deve fare, agire liberamente, libero da alleanze. Ovviamente bisogna vedere fino a quando si tollererà, tra virgolette, questa situazione. Finora gli Stati Uniti in primis e l'Occidente in generale hanno dato carta bianca all'India, ma questo dipende da 2 fattori. Primo, l'aggravarsi o meno della situazione politica internazionale, sì, che potrebbe forzare Delhi a una scelta, e secondo, quanto effettivamente l'indonazionalismo / fascismo di Narendra Modi se parcherà una sorta di linea oltre la quale non sarà più possibile ignorare ciò che avviene in India.
Professor Maiorano, lei paragona l'indonazionalismo di Modi al fascismo perché è un atteggiamento totalizzante e può portare a un totalitarismo anche nell'India?
Ma lo paragono al fascismo perché il movimento nazionalista indù ha avuto origini, ha preso ispirazione esplicitamente dal fascismo negli anni 20. Tra i fondatori del movimento c'erano contatti con i principali esponenti del fascismo. E ovviamente siamo nel XXI secolo e non si instaurano più regimi totalitari come nel XX, sì. Ma il regime autoritario che blocca spazi di libertà, che in qualche modo inclina il campo a favore del partito al governo, questo è già pienamente la realtà nell'India, sì, di oggi.
Professor Maiorano, stando su questo punto, perché è molto interessante, spesso in questi anni nel suo luogo lontano abbiamo raccontato una serie di provocazioni, di violenze, su come il BJP, a volte anche squadrismo, squadre paramilitari, abbiano in qualche modo imposto l'indonazionalismo come collante per un territorio che poi è gigantesco, con una popolazione enorme, con tantissime lingue parlate, eccetera. Al netto delle violenze, mettiamola così, al netto di un certo autoritarismo, è una ricetta applicabile in termini assoluti di nation building, cioè un elemento misto di religione e nazionalismo e senso di nazionalismo può essere il collante giusto per un subcontinente, cioè per dimensioni di questo tipo? Qua non stiamo parlando di uno stato, nazione qualunque, è qualcosa di veramente gigantesco. Una volta si diceva gli italiani, c'è stata la TV, per fortuna che c'è stata la TV e il servizio militare, no? In qualche modo per unire Trapani a Aosta o a Trieste. Ecco, nel subcontinente indiano siamo di fronte a qualcosa di incredibilmente grande. Ripeto, salve le violenze, può essere una ricetta, può essere davvero un collante nel lungo termine.
È sicuramente un collante per una certa idea di India, che è appunto l'India indù. Quindi all'interno della comunità indù, che è circa l'80% della popolazione, è un collante molto forte, quindi unisce persone che appunto parlano lingue diverse, sono di caste diverse, sono di etnie diverse, eccetera eccetera, ma esclude in qualche modo, in maniera automatica, quasi il 20% della popolazione. E inoltre l'India non ha così bisogno di una nuova idea di nazione, il senso di nazione indiano è estremamente forte, che è stato costruito a partire almeno dalla fine dell'Ottocento col movimento nazionalista. Quindi sicuramente non ne ha bisogno per stare insieme di un nuovo collante. Il rischio è ovviamente che questo nuovo collante, che sta diventando sempre più egemonico nella comunità indù, finisca appunto per incollare una parte e staccarne un'altra.
E quindi paradossalmente potrebbe diventare un disgregante, giusto per omaggiare alcuni paradossi, alcuni ossimori. Grazie mille al professor Diego Maiorano, storia contemporanea dell'India, Università Orientale di Napoli. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buon lavoro.
E mancano 15 secondi, gli ultimi, quelli necessari, per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
Usumeci, siccome oggi è il gran giorno, proprio su queste note qua mi corre l'obbligo di augurarvi buon concerto questa sera e ovviamente saluti, omaggi a James, Lars e soci. Ciao Metallica!
No vabbè, Valeria Bernardi, mi ha stupito, è meraviglioso tutto questo, vi saluto così, ci sentiamo domani, se usciamo vivi naturalmente. Un saluto da Giampaolo.